Quindi flash mob, i passi del discepolo. Chi non sa cos'è un flash mob? Ok. Allora, flash ma non lo so dire. Un piemontese che me lo dice in piemontese? Flash vuol dire come il lampo, veloce, immediato. Mob è un gruppo di persone, una folla. Piemontese come diventa? Comunque, il flash mob è un evento nel quale un gruppo di persone si organizza, si mette d'accordo per svolgere un'azione improvvisa in mezzo ad altre persone, e in genere si svolge in un modo veloce e poi di colpo sparisce tutto quanto. Quindi è qualcosa di improvviso e veloce. Ora che sappiamo bene o male che cos'è, immaginate un sabato pomeriggio di primavera, non con la pioggia come ieri. State passeggiando per la città in mezzo alla piazza, chiacchierando con gli amici o da soli, e a un certo punto incominciate a sentire della musica di sottofondo. E poi succede questo. Ok, avete appena visto un flash mob. Immaginate di esserci in mezzo, voi state passeggiando nella stazione e di colpo tutto questo macello. Avete visto persone che si sono lasciate coinvolgere, persone che ballavano, persone che guardavano, chi magari parlava con il marito a casa e partecipato da questa cosa. Quali sono gli aggettivi che vi vengono in mente dopo aver visto questa cosa qui? Un'americanata, però lì eravamo in Europa. Ho perso il treno. Altri aggettivi? Spontaneo? Coinvolgente? Preparato e studiato? Trascinante? A me sono venuti in mente tre aggettivi. Il primo aggettivo è riproducibile, il secondo aggettivo è entusiasmante, il terzo aggettivo è coinvolgente. Il primo aggettivo che ho scelto è riproducibile, perché è qualcosa che può essere insegnato e fatto con altri. Per organizzare un flash mob in genere c'è una comunicazione, ci sono delle persone che si mettono d'accordo, si trovano in un determinato punto tutti insieme, ci sono degli insegnanti che insegnano quali sono i passi. In genere si dividono in gruppetti da 10-15 persone con un insegnante, imparano i passi e poi vanno nel luogo dove ci sarà il flash mob, si mettono d'accordo, a una certa ora, quando parte la musica, ognuno sa quello che deve fare. Quindi è qualcosa che può essere riprodotto. Io insegno qualcosa e l'altra persona la riproduce. E io credo che da questo flash mob, come cristiani, possiamo imparare qualcosa. Il discepolato cristiano prende delle cose simili al flash mob. Ogni discepolo di Cristo dovrebbe imparare a camminare come Gesù ha camminato, dovrebbe riprodurre quello che Gesù ha fatto. Quindi in questo senso è un primo aggettivo che io ho utilizzato e che vedo il parallelismo. Il secondo aggettivo che ho scelto è entusiasmante. Fare un flash mob è entusiasmante per le persone che lo vivono, quindi trovarsi, fare qualcosa insieme, coinvolti con la musica, coinvolti tutto il nostro corpo, quindi la mente perché devo essere attento a cosa devo fare, il corpo, le emozioni, quindi è qualcosa di entusiasmante. E il discepolato vissuto in modo coerente, in un modo vero, dovrebbe avere lo stesso impatto entusiasmante per noi che lo viviamo. Seguendo Cristo impariamo a conoscerci meglio, a vedere qual è il senso della nostra vita, a capire quali sono i nostri valori, quali sono le cose che ci appassionano, mettere le nostre capacità, i nostri doni, le nostre risorse, per qualcosa di grande, di eterno. E questo dovrebbe entusiasmarci. Il terzo aggettivo che ho scelto è coinvolgente. Il flash mob, coinvolge in due modi. Il primo modo coinvolge le persone che lo fanno e quindi sono coinvolte nell'organizzazione, seguire insomma, i passi, ballare e coinvolti in un progetto entusiasmante, in un progetto che avrà un impatto sulle persone che vedranno questo flash mob. Ma c'è un altro tipo di coinvolgimento ed è il coinvolgimento delle persone che invece assistono al flash mob. Avete visto anche nel video come c'era quella signora che si è messa a ballare anche lei mentre gli altri ballavano, quello con i capelli un po' strani che anche lui si è unito al gruppo che ballava, quelli che sorridevano mentre parlavano al telefono, coinvolti in questo evento. Strano, diverso, così improvviso. E anche in questo aspetto il discepolato cristiano è molto simile a un flash mob perché è coinvolgente. Camminare con Cristo, seguire il suo invito a seguirlo per diventare pescatori di uomini è qualcosa di coinvolgente. Gesù ci coinvolge nei suoi progetti eterni di salvezza per le persone. Ci coinvolge in qualcosa di meraviglioso e di grandioso. Ma non è solo coinvolgente per noi che seguiamo Cristo, è coinvolgente anche per le persone che ci circondano, perché se noi viviamo questo discepolato con entusiasmo, con passione, con coerenza, le persone che ci osserveranno saranno coinvolte nel vedere un modo di vivere diverso, vedranno qualcosa di particolare, di entusiasmante. E se le persone vedono, intorno a noi vedono dei ballerini entusiasti che lavorano insieme, che ballano insieme, anche le persone saranno coinvolte, saranno attirate nel voler ballare, nel voler seguire questa cosa così particolare. Quindi il discepolato cristiano assomiglia a un flash mob perché è riproducibile, perché è entusiasmante, perché è coinvolgente per noi e per le persone che ci osservano. Però per partecipare a un flash mob, quindi al flash mob del discepolato, se vogliamo chiamarlo così, bisogna imparare quali sono i passi da seguire. Altrimenti le persone potranno ridere di noi se uno balla in un modo e l'altro balla in un altro, oppure potrebbero rifiutare Cristo perché vedono incoerenza con la musica e le nostre azioni, perché forse stiamo sbagliando i passi previsti in questo flash mob e quindi portare conseguenze negative e allontanare le persone dalla salvezza, oppure fare le cose senza entusiasmo e senza coinvolgimento, e anche lì le persone ci guarderanno e forse rideranno del cristianesimo. Io voglio partecipare a questo flash mob, voglio essere coinvolto e coinvolgente verso le persone che mi circondano, voglio trasmettere l'entusiasmo di seguire Cristo. La domanda stamattina è se volete seguire anche voi, se volete anche voi partecipare a questo flash mob insieme come Chiesa. Però bisogna imparare i passi principali. I passi per questo flash mob li abbiamo visti con il Vangelo di Matteo, è già da un po' di tempo che li leggiamo, non abbiamo finito, cioè oggi parleremo ancora del Vangelo di Matteo. Abbiamo già detto più volte che Gesù chiama ad essere suoi discepoli, ad imparare da lui, dal suo comportamento, dalle sue azioni, dal suo insegnamento, dal suo atteggiamento. E questo percorso di discepolato porta a trasmettere ad altri. Si chiude proprio il Vangelo di Matteo, Matteo 28, con l'invito a fare discepoli. Quindi siamo d'accordo che questo è il concetto di discepolato, cioè seguire Cristo e imitarlo in quello che lui fa per trasmettere ad altri quello che è il messaggio cristiano. Il discepolato è il progetto di Dio per l'uomo. Non dovrebbero esistere credenti in sosta, non dovrebbero esserci dei discepoli che non fanno discepoli. Se siamo d'accordo con queste cose, allora si può andare avanti. Se invece ci accontentiamo, tra virgolette, di un cristianesimo fermo, dove l'importante è credere, allora forse dobbiamo comprendere un po' meglio quello che è il Vangelo, comprendo un po' meglio quello che Cristo ha insegnato e che abbiamo visto in questo periodo. Il Vangelo di Matteo può essere paragonato all'insegnamento prima del flash mob. Sono i passi che bisognerà poi mettere in pratica nell'evento del flash mob. E nel ballo troviamo, come abbiamo visto, delle sequenze di passi che messe una di fianco all'altro creano la coreografia, creano tutto il ballo. E la stessa cosa nel Vangelo. Nel Vangelo ci sono una sequenza di episodi, di insegnamenti, delle sezioni narrative che però trasmettono dei principi di base visti secondo varie sfaccettature. E quello che faremo oggi è un'altra panoramica del Vangelo, quindi dal capitolo 1 al capitolo 28, per vedere i passi più importanti per vivere al massimo il nostro flash mob come cristiani. Sono 9 passi più uno per affrontare il cammino dei discepoli. E questi passi dovrebbero essere ripetuti tutta la vita. Non è che lo faccio una volta e ho finito, ma riprenderli costantemente. E se decidessimo di non portarli avanti, se decidessimo di non farne qualcuno, è come se interrompessimo il ballo a un certo punto della musica. È come se ci fermassimo mentre la musica va avanti e le persone vedranno questo. E chiaramente non stiamo seguendo quello che è il piano di Dio per la nostra vita. Mentre vedremo i vari passi, vi farò anche delle domande personali, proprio per capire in che punto, in che modo stiamo camminando come discepoli. Non vogliono essere un'accusa o un momento di sconforto, di abbattimento, ma anzi vogliono proprio essere domande per aiutarci, per stimolarci a rimetterci in gioco, a riprendere vigore, a ridefinire un po' quali sono le cose sulle quali vogliamo lavorare. E alla fine vedremo anche delle conseguenze pratiche nella nostra vita o nelle persone che ci circondano, se decidiamo o se non decidiamo di seguire questi passi che Gesù ci indica nel Vangelo di Matteo. E il primo passo è che troviamo nella capitoli 1, 2, 3 e 4 del Vangelo di Matteo, è il passo della ricerca continua. Forse abbiamo dei dubbi sulla veridicità e l'autenticità della Bibbia. Faccio ogni tanto dei salti, ma il Vangelo di Matteo, il capitolo 28, chiude dicendo: si trovarono sul monte che Gesù aveva indicato loro, però alcuni dubitarono. Cioè, Gesù era lì, era vivo, era presente, però c'era qualcuno che aveva ancora dei dubbi. Erano lì, sapevano, credevano, ma c'erano dei dubbi. E anche noi a volte come cristiani abbiamo ancora dei dubbi sull'autenticità della Bibbia, dei dubbi sulla filologia, sugli aspetti storici, ma anche sugli aspetti scientifici, la creazione. Ho dubbi su com'è Dio, come si comporta, quali sono le sue azioni, il suo carattere. Dubbi sul sovrannaturale, su come Dio può operare nella vita di tutti i giorni. I dubbi non sono sbagliati, però i dubbi devono essere affrontati, perché se si vive con i dubbi, la fede in questo caso va a indebolirsi. Quindi i dubbi sono leciti, ma bisogna mantenere una ricerca continua per risolvere questi dubbi e per crescere nel nostro rapporto con Dio e nella nostra fede, per avere una fede motivata, una fede con delle ragioni anche. E se forse magari noi non abbiamo dei dubbi, noi siamo a posto, e questo sarebbe una cosa non forse buona, ma le persone che ci affiancano, i nostri colleghi, i nostri amici, forse ne hanno di dubbi, hanno delle domande. E forse la loro resistenza al Vangelo è dovuta al fatto che non sappiamo dare delle risposte o mettere delle curiosità per affrontare questi dubbi. Una delle cose che più mi bloccava, che mi blocca ancora nei rapporti anche con alcuni amici è la paura delle domande scottanti, no? Le domande quelle piccanti sul cristianesimo, su allora dimostrami che questa cosa. E per quanto studi e ricerchi, ci sono sempre poi delle domande, delle cose dove bisogna approfondire, ci sono degli aspetti dove bisogna dire non so dare una risposta. Però con queste domande, con questi dubbi, sono cresciuto. sono cresciuto, ho preso consapevolezza maggiore di quello che Dio è per me, di quella che è la realtà del cristianesimo, la realtà della Bibbia, la veridicità di quello che dico di credere. E quindi anche quando adesso arrivano delle domande, magari nascono dei dubbi, non mi mettono più in crisi tutto il mondo cristiano, magari mi danno uno spiraglio dove crescere, però tutto il resto mi ha dato sicurezza in quello in cui credo. Quindi il primo passo per crescere come discepoli è quello di togliersi i dubbi e ricercare continuamente delle risorse e delle risposte sensate da dare a noi e alle altre persone. Questo esercizio viene chiamato apologetica, cioè la difesa della fede con una logica, con la ragione, con delle prove anche. Per approfondire questi aspetti ci sono libri, ci sono conferenze, ci sono video su YouTube in italiano, in inglese, ricerche. E qui nasce la prima domanda. Quando hai letto l'ultimo libro può lavorare per togliere dei dubbi sul cristianesimo? Quando è stata l'ultima volta che hai frequentato una conferenza per poter dare sostanza, motivazione alla nostra fede? Se sono passati più di 6 mesi siamo in un grosso problema. Ma se anche nell'ultimo mese non abbiamo dato un'annaffiatina a questa pianta per farla crescere, probabilmente ci sono delle difficoltà. Questo può essere uno spunto di riflessione. In questo mese sono già cominciate tutta una serie di conferenze, di convegni in giro per l'Italia su vari aspetti. Una sfida potrebbe essere proprio quella di partecipare a un evento in tutto l'anno, ci sono ancora 9 mesi. Scegliere un evento che può andare a parlare, ad approfondire uno di quegli aspetti dove noi magari abbiamo delle domande, dei dubbi, degli approfondimenti. Oggi a Bellaire stanno affrontando tutto un discorso sulla cura pastorale, sugli abusi spirituali, quindi un aspetto di relazioni e di sofferenza. Ci sarà quello di Porte Aperte, non mi ricordo quando, a metà aprile, settimana scorsa c'è stato quello delle donne. Ci sono vari eventi dove possiamo crescere. Elisabeth ci ha detto che è stato positivo in cellula, Cinzia ci ha detto che è stato utile, e anche Esther. Quindi sfruttiamo queste occasioni, non facciamo i pigri. Il secondo passo è un passo doppio: comportamento e autorità, e comprende i capitoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Vangelo di Matteo. L'etica è la messa in pratica dei nostri valori. L'etica di un vero discepolo è un'etica che nasce dall'atteggiamento e si manifesta in un modo esteriore nelle azioni. È un'etica profonda ed è anche difficile da applicare. E Gesù non lo tiene nascosto questo aspetto. Nei capitoli 5, 6, 7 troviamo il famoso Sermone sul Monte, dove Gesù parla di questa etica, di chi vuole seguirlo, dei suoi discepoli. E subito dopo, nei capitoli 8 e 9, troviamo invece la manifestazione dell'autorità di Gesù in varie situazioni, sia sugli aspetti naturali, sia sul tempo, sulla guarigione, sugli aspetti spirituali, sugli aspetti materiali. Perché questi due aspetti, quindi etica e autorità, sono racchiusi nello stesso flusso narrativo? Matteo sceglie di metterli insieme in una sezione narrativa. E uno dei motivi è che il discepolo non può seguire Cristo e imparare da Lui e mettere in pratica quello che Lui insegna, seguire le sue indicazioni etiche, se non riconosce la sua autorità. O meglio, se preferite, se un discepolo non riconosce l'autorità di Gesù come maestro, come Signore, allora non ubbidirà, non farà neanche lo sforzo di mettere in pratica quello che Lui consiglia, suggerisce e insegna. E per crescere nell'ubbidienza, uno dei trucchi è fermarsi a contemplare, ad ammirare la grandezza di Dio. Più ci rendiamo conto di chi Dio è, che è il Signore dei Signori, che è il Creatore, che è sovrano su tutta la terra, che è eterno, che è santo, più ci rendiamo conto di questo, più ci renderemo conto di chi siamo noi, e quindi saremo portati a a ubbidire, a seguirlo, perché stiamo parlando con il re. Quindi due domande e una sfida su questo aspetto qui. La prima cosa è, ti sfido a leggere domani mattina il Sermone sul Monte. Sono capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Perché lunedì mattina? Perché apre la settimana lavorativa e ci dà qualche consiglio pratico su come vivere le relazioni, su come avere un'etica di un discepolo che segue Cristo. E domandarci, dopo averlo letto, ci vogliono 10 minuti neanche, da 0 a 10, quanto sono coerente con gli aspetti insegnati da Gesù? Quanto riconosco l'autorità di Gesù sulle scelte della mia vita? Chiaramente dovrebbe essere 10, però anche se fosse meno di 7 o 7, forse c'è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare. E io per primo devo lavorare parecchio su questo. Arriviamo al terzo passo. Questo è uno dei più difficili da comprendere, da mettere in pratica, soprattutto per il nostro cristianesimo occidentale un po' nella bambagia. Il discepolato cristiano guarda fuori, guarda le persone e ha una missione precisa di annunciare il regno di Dio. E nelle cellule stiamo leggendo un libro intitolato L'Insider, stiamo approfondendo questo discorso qui e ci ricorda proprio che tutti siamo chiamati ad annunciare il regno di Dio e a comunicare il Vangelo alle persone che ci circondano, dalla famiglia al lavoro e a tutti quanti. Noi abbiamo ricevuto un compito specifico, non è qualcosa da demandare a qualcun altro. Noi dobbiamo annunciare il regno e questo può portare come conseguenze anche della sofferenza. Molte persone non vorranno ascoltare, molte persone ci ignoreranno, e questa è la cosa forse minima, ma molte persone si opporranno. Ci saranno persone che partiranno dalla presa in giro, cosa minima, fino a quello che abbiamo anche sentito settimana scorsa all'incontro, non mi ricordo in quale chiesa. Ci sono persone che soffrono, ci sono fratelli e sorelle che muoiono perché vogliono essere coerenti e vogliono annunciare il regno di Dio. Questo è un binomio che non sempre noi personalmente viviamo, ma che nella maggior parte del mondo cristiano c'è. La maggior parte dei cristiani soffre per il loro essere cristiani. La maggior parte dei cristiani soffre per essere discepolo coerente di Cristo. E per questo motivo anche il capitolo 11 si chiude proprio con un incoraggiamento, con una delle cose più belle di Gesù, e volevo leggerlo. Capitolo 11, versetto 28, 28, 29, 30, è un incoraggiamento ed è una consolazione. Venite a me, e parla ai suoi discepoli, ai credenti, a chi vuole seguirlo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qual è stata l'ultima volta che hai descritto in modo chiaro il messaggio del Vangelo a una persona a te vicino, a un collega, a un amico? Passato più di un mese? Forse è un passo che dobbiamo un attimo ricominciare ad allenarci su questo. Quando è l'ultima volta che abbiamo parlato della grazia di Dio in modo chiaro? Ci sono persone che muoiono fuori da quella porta e noi abbiamo una missione e forse porterà anche sofferenza, però ci sono anche degli avvertimenti chiari su questo da parte di Gesù. Quindi abbiamo visto il terzo passo, arriviamo al quarto passo, e il quarto passo è un passo parallelo, non so se esiste nel ballo il passo parallelo, ma l'ho inventato io. C'è un aspetto da abbandonare e un aspetto nel quale invece bisogna crescere. Formalismo e realtà. Il discepolo di Cristo deve crescere nella realtà del regno dei cieli, nel regno di Dio, e deve abbandonare il formalismo religioso. Quindi questo è un passo che è graduale, che bisogna riprendere più volte nel corso della vita, perché anche come credenti, come discepoli, spesso poi si cade nella routine e nel fare le cose perché si fanno così o perché le ho sempre fatte così. C'è una domanda molto pratica che può aiutarci a valutare se propendiamo per il formalismo religioso o se propendiamo per una realtà di discepoli di Cristo nel regno di Dio. Ed è una domanda facile, dice: perché faccio quello che faccio? Perché vengo la domenica mattina in chiesa? Perché canto? Perché prego o perché non prego? Sembra una domanda banale, ma se a questa domanda rispondiamo perché sì, perché si fa così, o citiamo dei versetti a memoria qua e là, probabilmente c'è qualcosa che bisogna rivedere. Per partecipare al flash mob cristiano dobbiamo abbandonare le vecchie forme di comportamento, di religiosità, le vecchie modalità di ballo, per prendere le nuove modalità di ballo, che sono quelle che Cristo ci sta insegnando. Quindi abbandonare quello che sono le nostre routine, le cose che facciamo perché si fanno così. E spesso corriamo il rischio di portare avanti una vita da cristiani devoti, ma in realtà sono solo una sequenza di forme apparenti di pietà, di comportamento, che sono vuote. E non è il discepolato che Cristo ci chiama a fare. Il quinto passo non è un vero e proprio passo, è l'atteggiamento. Il discepolo di Cristo, oltre a ballare, deve mantenere anche un atteggiamento di umiltà e servizio. Quindi questi due aspetti sono fondamentali per trasmettere l'entusiasmo e la passione durante il flash mob. L'umiltà ci porta a vedere le esigenze delle altre persone, porta ad avere un servizio volenteroso nelle cose, l'umiltà ci porta a svolgere quello che facciamo al meglio, sia all'interno della Chiesa, ma anche nel nostro lavoro, nelle nostre quotidianità, nella nostra famiglia. Questa è l'umiltà, e la vanagloria non abita nel regno dei cieli. Questo aspetto dell'umiltà è molto legato al formalismo religioso, ed è un nemico molto forte da sconfiggere e da combattere. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, c'è un approfondimento molto interessante proprio su questo, che vorrei leggere con voi. Filippesi al capitolo 2, Galati, Efesini, Filippesi. È Paolo che scrive alla chiesa di Filippi e dice ai discepoli di Cristo che abitano a Filippi che devono avere lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento di Cristo Gesù. E dice al versetto 3: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è l'esempio che Paolo ci invita a seguire, questo è l'atteggiamento che Gesù ci invita a seguire. Questo atteggiamento porta frutto sulla terra, è un frutto eterno che costruisce relazioni intime, profonde, relazioni reali, e Dio sarà onorato da questo atteggiamento, rendendoci anche parte della gloria eterna di Gesù. E qui è la fine del capitolo 2 del versetto di Filippesi e poi in altri passi. Quindi la domanda è: quando faccio qualcosa, lo faccio per avere dei complimenti? Oggi io sono qui perché poi voglio sentirmi dire bravo Emanuele, oh, che belle parole, oh, beh, tutto chiaro, ah, sei stato lungo. Perché faccio quello che faccio? Prima domanda. E lo faccio per avere dei complimenti. Servo perché poi mi dicono che sono stato bravo. Umiltà vuol dire anche riconoscere le cose buone e belle degli altri ed esprimerle con le nostre parole. Umiltà vuol dire incoraggiare anche, perché se sono umile riconosco e non ho paura o non nasce un antagonismo nel vedere quello che fa bene un'altra persona. E quindi la seconda domanda, quando è stata l'ultima volta che hai fatto un complimento a una persona o hai incoraggiato qualcuno nel suo servizio? Spesso ci passiamo sopra come, ah vabbè, è il suo dovere. È un discepolo, deve servire, o anzi, se non lo fa bene, poi lo sgrido anche. Quante volte prendiamo del tempo per incoraggiare le altre persone? Sesto passo, 21, 22, 23, i capitoli, Matteo ci mette in guardia contro l'ostinazione. Dio ci mostra quali sono i passi del discepolo e desidera che tutti noi li seguiamo costantemente. Ma il sesto passo è un passo di avvertimento. E in questi capitoli martella costantemente i farisei, persone che conoscevano la legge, che come se noi conoscessimo la Bibbia, punto di domanda, la metto tra parentesi, facciamo le cose che dobbiamo fare, ci comportiamo bene, tutto quanto, però c'è un avvertimento e ce l'ha contro l'ipocrisia. È contro il dire delle cose ma farne delle altre. Gesù si arrabbia moltissimo contro chi, pur riconoscendo la giustizia di Gesù e la bontà del suo insegnamento, decide di non seguirlo e di anche di opporsi in un modo chiaro. C'è un giudizio durissimo. È uno dei momenti di rabbia di Gesù verso i farisei. E anche oggi noi abbiamo degli avvertimenti ben chiari. Li stiamo rivedendo anche con questi passi. Se decidiamo di non metterci di nuovo in gioco, di non applicare questi passi alla nostra vita, di lasciar scorrere la nostra vita così come abbiamo magari fatto fino adesso, o non fermarci di ballare durante il flash mob, Gesù fa un richiamo molto forte. E qui la domanda è: quale ambito della vita potresti cambiare per essere un discepolo più coerente? Quale dei passi che abbiamo visto e che vedremo forse è il momento di mettere in pratica? E ognuno di noi lo sa qual è. Ognuno di noi sa che c'è qualcosa sul quale può e dovrebbe lavorare. E se decidiamo di lavorarci, allora sarà un passo in avanti. Se non decidiamo di lavorarci sopra, se decidiamo di proprio fregarcene, allora c'è questo sesto passo, che è attenzione all'ostinazione, attenzione a non seguire quelli che sono gli inviti, l'esempio e il discepolato di Cristo. Settimo passo, guardare al futuro. Il discepolo di Cristo guarda al futuro per vivere in un modo coerente il presente. Questo passo è fondamentale perché il rischio per tutti è di lasciarci attirare, abbattere e di concentrarci sulle situazioni contingenti, sulle situazioni difficili che abbiamo visto anche stamattina. Esistono, Dio è al nostro fianco e l'abbiamo detto stamattina, Dio ci aiuta ad affrontare questi momenti. Però uno dei modi che Dio ci dà per affrontare in un modo migliore queste situazioni e guardare al futuro, guardare all'eternità, guardare alla fedeltà di Dio, guardare alla sua grazia che è promessa e che si mantiene. E, alzando lo sguardo riusciamo a vedere dove stiamo andando e affrontare anche le situazioni contingenti in un modo diverso. L'attesa del ritorno di Cristo ci motiva a svolgere i nostri compiti, i nostri servizi con diligenza, ci sprona ad allontanare la paura, il cinismo che ci circonda, che se siamo bombardati, accendiamo la televisione, vediamo la radio, parliamo con i colleghi, ci abbattono tutte queste cose. Guardare a Cristo, guardare al futuro eterno, guardare alla gloria che ci aspetta, guardare alle sue promesse per noi oggi, ci permette di vivere un discepolato equilibrato, che non sempre allontana la sofferenza, ma che ce la fa vivere in un modo diverso. E qui due domande. Quante volte alla settimana mi soffermo a pensare che Gesù ritornerà? Su 10 scelte che faccio durante una giornata, quante volte le faccio tenendo in considerazione questo aspetto? Che Gesù ritornerà, che c'è una gloria che ci aspetta e che questa gloria la possiamo anche già vivere oggi, adesso, nelle nostre vite. Se mi manca, se ci manca la visione del futuro, il rischio è di perdere entusiasmo, di perdere energie e portare avanti tutte le cose in un modo scarico. E questo chiaramente non raggiungerà l'effetto che invece vuole raggiungere il flash mob cristiano, dove c'è entusiasmo, dove c'è una voglia di coinvolgere, di essere coinvolti. Arriviamo all'ottavo passo. Quasi alla fine del Vangelo troviamo il passo base, che è il sacrificio di Cristo. È un passo base che regge tutti gli altri passi, e senza questo il resto del ballo non ha senso, è una brutta copia di quello che vorrebbe essere. Tutta la vita del discepolo si basa sulla consapevolezza del riconoscere che Gesù Cristo, Dio, si è incarnato, che ha vissuto una vita per farci conoscere il Padre, per farci conoscere la Deità, che è morto ed è risorto per darci vita eterna, che è venuto per togliere il giudizio e darci salvezza, che questo è grazia, che questo è un regalo immeritato. Ma se crediamo in Lui, abbiamo la possibilità di accedere a questa grazia e di vivere in un modo diverso. Ed è quello che abbiamo testimoniato insieme prendendo il pane e il vino. Questo passo è messo verso la fine del Vangelo di Matteo perché è il flusso narrativo della vita di Gesù, ma anche perché nei lettori del Vangelo di Matteo c'era una consapevolezza graduale che cresceva mentre leggevano il Vangelo per arrivare a dire sì, Gesù è veramente il Cristo che stavamo aspettando e credo in Lui. Per questo motivo è messo alla fine. L'attenzione che il narratore mette nel descrivere questo passo, quindi questi tre capitoli, ci sottolinea la sua importanza. Su 28 capitoli, tre capitoli sono dedicati alla passione di Cristo. Ci deve essere nella nostra vita un regolare ricordo, richiamo, non solo la domenica mattina, su quello che è il sacrificio di Gesù e su quello che è stato il mezzo per il quale adesso abbiamo pace, per il quale adesso abbiamo accesso a Dio e all'eternità. E quante volte durante il giorno ci ricordiamo del sacrificio di Cristo? Quando preghiamo, spesso la formula finale della preghiera è nel nome di Gesù, amen. In che senso nel nome di Gesù? Sulla base di quello che Gesù ha fatto, io ti chiedo, ti prego, ti ringrazio per tutto quello che ho detto prima. Ricordiamoci costantemente, tutti i giorni, quello che è stato il sacrificio di Cristo, perché questo ci dà la forza, l'abilità per poter ballare in un modo coerente. Arriviamo al nono passo. Fai discepoli, capitolo 28. È molto chiaro, non è che ci sono molte cose da comprendere. Non è una chiamata solo per alcuni. Tutti i discepoli di Cristo sono chiamati a fare discepoli. Non è qualcosa che adesso non ho tempo, lo farò più avanti, non c'ho voglia. Fa parte del flash mob. Fare discepoli vuol dire aiutare le persone che non credono ad avvicinarsi a Gesù, per conoscerlo e intraprendere un cammino di crescita come discepoli, ma fare discepoli vuol dire anche aiutare altri discepoli a crescere. È come nel flash mob, c'è una persona che insegna a 10-15 persone gli stessi passi da poi moltiplicare e fare poi tutti insieme. Questo è il concetto. Aiutare altre persone a diventare discepoli di Cristo è una delle cose, penso personalmente, più entusiasmanti che ci possano essere. Nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 3-4 mesi, ho avuto la possibilità di vedere delle persone fare passi avanti in questo cammino di discepolato, ed è qualcosa che è emozionante, perché vedere l'opera di Dio nella vita delle persone, un'opera che trasforma, che dà vigore, che dà modo di ragionare in un modo diverso, è contagioso e fa dare gloria a Dio, fa lodare Dio in un modo meraviglioso. Io ringrazio Dio per questo, perché mi sta facendo fare questo piccolo percorso con alcune persone. E quindi la domanda, o le domande sono: qual è l'ultima persona che hai seguito nella crescita come discepolo? Sono concentrato solo su di me e faccio il mio? O sto seguendo qualcuno, sto aiutando qualcuno a crescere come discepolo? E come abbiamo letto, non c'è la scusa, la scusante, ma sono all'inizio, non sono capace, sono... Già solo il fatto di avere questi passi, avere il Vangelo di Matteo, ci dà un'abilità per poter fare, ci dà degli strumenti per poter fare dei discepoli. Chi stai vedendo regolarmente per aiutarlo a crescere, per stimolarlo, per confrontarci, magari leggendo proprio Matteo e trovando, discutendo su come mettere in pratica questi passi? Se non lo facciamo, se facciamo finta di nulla, ricordiamoci del sesto passo: attenzione all'ostinazione. Siamo chiamati a fare discepoli. Se non lo stiamo facendo, c'è qualcosa che non va. Ok, così abbiamo visto i 9 passi del discepolato cristiano indicati da Matteo. Vedete, sono in sequenza con tutti i vari capitoli. Ne manca ancora uno, che però non è un passo ufficiale, perché Matteo è finito al 28, non c'è più il 29, ma deriva da un'osservazione di tutto il Vangelo di Matteo, ed è collegata soprattutto al punto 9. Il cammino del discepolo è un ballo di gruppo, non è una cosa che si può fare da soli. I discepoli che crescono da soli o che non vogliono lasciarsi coinvolgere dalla comunità o da altre persone, oltre a non fare ciò che è consigliato e che è esplicitamente detto da Gesù, rischiano, perché tendono a fare più fatica a crescere e tendono ad essere più deboli nelle situazioni difficili, oltre a perdere le benedizioni e la ricchezza che si ha nel camminare in gruppo e con altre persone. Camminare con qualcuno aiuta, facilita la crescita e ci aiuta ad avere gli stimoli giusti per poter essere discepoli che seguono il Messia e il Maestro. Il flash mob non si fa da soli, coinvolge più persone, è studiato, è organizzato, e non si chiamerebbe flash mob se non ci fossero persone, perché mob è folla, persone. Chi frequenta le cellule ha già un'idea di cosa vuol dire questo. Abbiamo già visto nelle cellule crescita delle persone, persone più motivate, più coinvolte, più convinte, persone che hanno acquisito qualcosa e che stanno facendo dei progressi nel loro cammino di discepolato, persone con le quali è possibile condividere momenti speciali, gioire insieme o soffrire insieme, come si diceva stamattina, persone con le quali è possibile condividere i propri pesi e portarli insieme a Cristo. Il discepolato di gruppo, come quello delle cellule, è già una buona cosa, e Gesù l'ha fatto per esempio con i suoi 13 e poi con i 70 e poi con altri. Però c'è anche il discepolato personale, e forse questo è un aspetto che non solo tra di noi, ma in generale manca nelle chiese. Non solo dobbiamo aiutare altri a crescere, che è il passo numero 9, ma dobbiamo chiedere ad altri di aiutarci a crescere. Con chi ti vedi regolarmente per parlare del tuo cammino di discepolato? Con chi ti vedi regolarmente per poter affrontare le sfide che il discepolato cristiano ci pone, per affrontare le difficoltà, per affrontare insieme la preghiera o per affrontare insieme i passi che abbiamo visto stamattina? Abbiamo visto i 9 passi più 1 mostrati da Matteo per essere discepoli di Cristo in cammino. E Gesù è convinto che tutti quanti possiamo portare avanti questo, e nel capitolo 28 ci dice proprio che lui ha ricevuto ogni potere per poter fare questo, ha dimostrato la sua autorità nel Vangelo e quindi nulla è impossibile a lui. E se ci dice che lo possiamo fare, vuol dire che lo possiamo fare, ed è lui che ci sostiene in questo cammino. Dice: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Solo così possiamo portare avanti questi passi. E stiamo arrivando alla fine. Deborah mi fa gli occhi così. Da febbraio 2014, dall'anno scorso, poi mandare avanti, vi avevo fatto vedere un'immagine, ve la ricordate? Qualcuno se la ricorda? Credenti in sosta, discepoli in cammino. È passato un anno e un mese da quando avevamo fatto questa immagine, visto questa immagine qui. In quest'anno, ringraziando Dio, ho avuto la possibilità di crescere io personalmente, di vedere persone crescere e di essere discepoli in cammino, e questo è entusiasmante. Però ci sono persone che forse non hanno fatto nulla, o ci sono persone che anche da oggi in avanti non faranno nulla. Mi dispiace. Non è quello che spero, e sinceramente dopo quello che ha fatto Gesù non c'è molto altro da fare. È una scelta che ognuno di noi deve prendere. Se Gesù si è mosso dal cielo per venire a creare una nuova possibilità di relazione, se è morto per noi e nonostante questo decidiamo di fare quello che vogliamo, di non seguire questi passi, di non seguire Gesù come discepoli, liberi di scegliere. Mi dispiace, ci dispiace. E si vedono le conseguenze, perché possiamo far finta di nulla, ma una vita coerente di discepoli porta a trovare senso nella vita, porta a trovare prospettiva nella vita, porta a trovare significato anche nella sofferenza, porta nuove energie per affrontare quello che ci viene posto davanti, ci coinvolge in qualcosa di eterno, ci coinvolge in qualcosa di meraviglioso, e questo è quello che invece aspetta a chi sceglie di seguire Cristo. Oggi è il momento per tornare a camminare con come discepoli, per trovare nuovo vigore, per imparare e rimettere in pratica questi passi, e questo porterà conseguenze nella nostra vita personale, nella vita delle persone che ci circondano, nelle nostre famiglie, in chiesa, ma anche fuori. Le persone vedranno questo e potranno dare gloria a Dio.